e buongiorno al, al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Allora direttore, da cosa vogliamo cominciare? Io partirei questa volta dal venerdì, cioè quindi da un Napoli che si rimette in piedi e corre come corre. Un primo tempo per la verità un po' così, frutto della paura, poi ci vuole il campione, no, che ti riaccende, e in questo caso il campione Kvaratskhelia ha totalmente riacceso il Napoli, trascinato da un Osimhen che non è andato in gol ma che ha guidato molto la squadra. È un Napoli ormai scudettato, lo possiamo dire, direttore?
Beh sì, dai, cioè a questo punto veramente mi sembra... Guarda, l'unica incognita per il Napoli potrebbe essere, ma lo dico proprio quasi come una battuta, una Juventus a cui restituiscono i punti, quindi si ritroverebbe
a meno 15. Piscina,
a meno 15, e con un clamoroso proprio trionfo del Napoli nelle ultime partite. Ma ormai, se non sbaglio, mancano 12 partite.
Sì, 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 sì.
12 partite e a 15 punti, ma 18 punti realmente sulla seconda, quindi... Perché stasera comunque, anche se il Milan dovesse vincere, si aggancerebbe l'Inter a 50 punti, Napoli ne ha 68, quindi 18 punti a 12 giornate dalla fine. E che significa? 18 punti sono l'equivalente di 6 partite. Quindi Napoli potrebbe tranquillamente perderne 5 su 12, la metà quasi.
No, è pazzesco. Sì, esatto, ma qui insomma veramente sarebbe affidarsi a un lumicino piccolo piccolo, no direttore, quello di mettere dentro i giochi la Juventus, che però poi ci porta a un'altra tematica che affronteremo, questi famosi 15 punti, la carta segreta che il giorno dopo diventa pubblica. Anche qui insomma ci sarebbero tanti ragionamenti da fare, che faremo, e una Juventus che però dalle parole di Massimiliano Allegri sembra ormai quasi convinta, no, di riavere quei punti, perché Allegri ormai ne parla continuamente, lo potrebbe fare anche per motivare evidentemente la squadra e dire guardate quello che avete fatto sul campo nonostante tutto, poi al resto ci penserà la giustizia. Allora facciamo una sorta di testa coda, cioè inizio fine giornata, ricordandoci che il Milan gioca invece oggi, la Juventus ieri, 60 secondi di follia, una difesa che praticamente faceva acqua da tutte le parti, però è riuscita a portare a casa una vittoria contro una Sampdoria molto dignitosa nel suo allenatore, nei suoi comportamenti, nel suo stare in campo, nel suo onorare una stagione maledetta, ma che poi a un certo punto è crollata sotto i colpi di una squadra più forte, che però continua a perdere pezzi. E c'è il caso Pogba, direttore.
Beh sì, come abbiamo detto, in qualche modo lasciamo un periodo di sospensione del giudizio attorno ad Allegri, perché mi sembra ingiusto dover criticare un allenatore in un momento così difficile e così particolare. Però possiamo notare, diciamo, dei macro problemi che riguardano sempre un pochettino la struttura, l'idea di gioco, che si adatta sempre al campione. Ieri è stata la giornata di Rabiot, indubbiamente, precedentemente di Maria, non c'è mai stata una giornata di Pogba, però è la coralità sempre della squadra che lascia perplessi, che ti fa questa discontinuità incredibile. Un Bonucci in difesa purtroppo fa rivedere certi spettri, ma prendersela con Bonucci, che te la prendi con un monumento comunque della Juventus, sbagliato anche questo. Però ribadisco, a me preoccupa solo l'idea che non c'è una prospettiva, ecco, non c'è una qualità di giocatori che possa in qualche modo essere messa al servizio di una coralità di gioco. E poi mi preoccupano soprattutto, ieri insomma c'è stato uno stadio che veramente è stato quasi commovente nel sostenere Vlahovic, commovente, uso questa parola, perché sono giocatori che si disperdono, e si disperdono nelle mani di questo allenatore. Cioè io dico, ma perché alcuni giocatori che poi vanno via dalla Juventus, ecco, quindi noi ribadisco, non voglio tornare su Allegri, perché alcuni giocatori che vanno via dalla Juventus poi comunque hanno come una capacità di risollevarsi in altri ambienti? Mi sembra strano questa vicenda. Perché Vlahovic ha avuto questo tipo di involuzione? Ormai qualunque pallone tocca, lo tocca come se fosse la corrente elettrica.
Sì, è vero.
Ha una faccia tiratissima, tesissima. L'ha sbagliato perché...
L'ha tirato con violenza.
Veramente troppo, sì. Cioè tutta la preoccupazione di uno stadio che si è messo quasi le mani in faccia per dire oddio, lo batte Vlahovic, speriamo che segni. Ma devo dire che questo speriamo che segni era allargato a tutti, perché come dire, come fai a non partecipare come dire, alla mentalità di un giocatore che lo vedi, che sta proprio in ansia e in ambascia perché per il gol che gli manca. E allora dico, ma perché questa involuzione? Perché i giocatori vengono lasciati troppo in balia di se stessi? Perché si parla sempre alla fine di una partita della Juve di singoli giocatori? È stata Di Maria trascinante, ieri è stato Rabiot trascinante, e non si parla mai di gioco di squadra, mai. Questa è la domanda che uno si deve fare.
Forse è la domanda alla quale... forse l'unica risposta, direttore, che possiamo provare a dire è che quest'anno veramente la squadra che aveva in mente Allegri non c'è mai stata e si è cambiato tanto. Ieri per esempio a centrocampo c'erano Barrenechea, Miretti, Fagioli, poi è entrato anche Solé, quindi possiamo dire che è una Juventus anche molto giovane, non a caso questi 60 secondi di follia nascono da un centrocampo, baby centrocampo, che chiaramente insomma pecca di inesperienza, ma che allo stesso tempo può essere la garanzia del futuro, no? In casa Juventus. E ci aggiungo i due casi spinosi, perché Allegri aveva puntato, oltre che su Di Maria che lo sta ripagando, l'unico, anche su Pogba, e ricordiamolo che oggi ha fatto le visite mediche, dovrebbe star fermo un altro mese, è uscito, non ha voluto salutare i tifosi, ha detto sono abbattuto, non me la sento neanche di firmare gli autografi, volto triste, ed è andato via. E anche Paredes, perché ieri di fatto c'era una sorta di emergenza al centrocampo, Paredes si è guardato la partita dalla panchina, e a detta di Allegri, perché comunque chi è andato in campo meritava di farlo ed è una scelta tecnico-tattica. Che riflessioni vogliamo fare anche però, su questo?
Però posso dirti, certo, che anche questa, come dire, è una sorta di spada di Damocle sugli stessi giocatori, perché è vero che l'ambiente della Juventus è un ambiente competitivo a tutti i livelli, no? Quindi è chiaro che nella squadra si crea questo clima, ma l'allenatore deve anche essere buon psicologo, cioè non può scegliere, perché diciamo a volte il discorso Allegri è un selezionatore, un gestore, ma diciamo ha una capacità di essere allenatore un po' differente da altri tipi di allenatori, perché se io penso al rapporto psicologico tra Spalletti e i suoi giocatori e tra Allegri e i suoi giocatori, beh, io trovo una certa differenza nel fatto che comunque ho la sensazione che Spalletti abbia una gestione del singolo che sia quella dell'elastico che non si rompe mai, cioè nel senso che sia un rapporto che può tendersi ma mai rompersi. Invece Allegri ti dà la sensazione di uno che, come dire, ti boccia, cioè se tu non giochi bene, come lui dice, l'ambiente dell'allenamento è selettivo, se io non ti vedo bene in allenamento ti boccio, se tu in partita non fai bene ti boccio, e quindi anche per esempio il Vlahovic di turno ha sempre un pochettino la mannaia della sostituzione con Ken, per esempio, no? Per fortuna in quest'ultima partita lo ha lasciato fino all'ultimo minuto per cercare di fargli fare questo gol, ma ribadisco, secondo me un ambiente estremamente selettivo come la Juventus in un periodo come questo, molto difficile, non aiuta i giocatori in crisi a trovare una certa serenità. Ultima cosa, dico, se vuoi investire sui giovani, ma investi sui giovani, cioè le formazioni devono essere sempre rabberciate per dire ieri hanno giocato tanti giovani, e vabbè, insomma, sui giovani poi ci devi credere nelle partite importanti, ci devi credere nelle partite che sono delicate, e non dargli il contentino e cambiare sempre formazione. Ribadisco, io di questa Juventus, ma sono 2 anni che lo diciamo, non c'è una formazione titolare, non c'è. E invece i grandi allenatori, o perlomeno, ribadisco, non voglio mai cadere in questo tonnello, Allegri è un grande allenatore,
sì, certo,
ma quelli che in qualche modo hanno un'idea di gioco si basano su una rosa abbastanza ristretta, con degli inserimenti che sono codificati, che so, sulle fasce, oppure il centrocampista di turno. Ma guardate il Napoli ha un codice di squadra che è identificabile in tutti i ruoli, ci sono addirittura, c'è un insostituibile come Lobotka, ma poi se esce Mario Rui entra Oliveira, se esce diciamo un altro giocatore di fascia entra un altro al posto di Lorenzo, ma insomma sono tutte codificate le sostituzioni. Alla Juve no, ogni volta è una rivoluzione,
no.
E ogni volta c'è una difesa da cambiare, un centrocampo da assestare, vabbè, ma così non riesce a creare un clima di fiducia attorno ai giocatori.
Per distinguere le due cose, direttore, poi ci spostiamo in casa Inter, intanto, perché anche lì c'è un bel problema da risolvere o da capire, da psicanalizzare, diciamo così, e poi parleremo anche un po' della Roma, chiaramente, perché Vabbè, poi ne parliamo della Roma. Detto questo, per chiudere il discorso Juventus, ci sono due aspetti che tirano fuori i nostri amici. Sto leggendo i tanti messaggi che arrivano. Dicono, ok, la guida tecnica, e sicuramente l'anno prossimo la Juve deve fare una riflessione, ma vogliamo parlare anche dello staff medico e dei preparatori atletici. Allora, i preparatori credo che li scelga comunque l'allenatore, quindi una parziale responsabilità è anche dell'allenatore in quel caso. Lo staff medico che non recupera i giocatori, ma dipende tutto da una stagione in cui evidentemente, a differenza per esempio proprio del Napoli, ne parlavamo prima, le scelte sono state quasi tutte sbagliate quest'anno, perché se Pogba è stato di fatto una scelta sbagliata, insistere con Bonucci che evidentemente a fine carriera, l'abbiamo detto, è una scelta sbagliata, tante scelte non sono andate bene, forse anche il ritorno di Allegri per certi versi era una scelta sbagliata, però adesso si va avanti così, c'è responsabilità anche dello staff medico, dei preparatori, di una stagione particolare, le chiedono, quindi l'allenatore ha potuto lavorare serenamente?
Non solo hanno ragione, ma io faccio un altro esempio, Dybala. Ragazzi, ma Dybala alla Roma, piazzato in un compito di responsabilità, cioè Dybala in 10 contro 11 stava ribaltando la partita contro il Sassuolo, in 10 contro 11, ed è un altro dei giocatori della Juventus andati via trasformato. Ma allora qual è il problema di fondo? Poi devo dire, la struttura medica, qualcuno che è stato, diciamo, una struttura medica più di avanguardia che io abbia mai visto, il J-Medical, l'ha vista da vicino. Cioè, quella è una struttura con attrezzature, strumentazioni e medici di primissimo livello. Forse non c'è di meglio in campo sportivo. Quindi è come dici tu, è uno staff legato all'allenatore che svolge determinate preparazioni. Ma su operazioni, tempi di recupero, eccetera, eccetera. Ma che vuol dire all'organizzazione medica della Juve? Nulla. Riguarda più le scelte all'interno dello staff della Juve su preparazione, su modi di allenare, e questo è proprio veramente un'altra delle responsabilità che comunque va scritta all'allenatore. E io ribadisco, il Napoli corre molto più della Juve e si infortuna molto meno della Juve. Perché questo?
Sicuro, e gioca lo stesso numero di partite, tra l'altro.
Gioca lo stesso numero di partite, quindi c'è qualche cosa che non va, questo è evidente.
Che succede?
Non possiamo ascriverlo a un'organizzazione, perché la Juventus, tutto per dire la Juventus, tranne che non abbia organizzazione. È comunque una società organizzata anche da un punto di vista medico.
Che succede, direttore, invece alla Roma? Cioè, nervi un po' tesi. Allora, innanzitutto, che succede in generale? Perché squalifica messa in sospeso il tempo che si giochi Juventus-Roma, squalifica confermata, Mourinho che fa il famoso gesto delle mani incrociate sui social, la solita polemica, mi fanno saltare il derby, poi si scende in campo e tutto sommato noi dicemmo che ci sia in panchina o no, l'allenatore cambia poco, quindi alla fine la Roma contro la Juventus ha meritato, ma probabilmente avrebbe potuto vincere lo stesso anche senza Mourinho sulla panchina. Si potrebbe dire lo stesso della crisi di nervi che ha avuto la Roma, perché poi quell'atteggiamento ha fatto scendere in campo una Roma che ci è sembrata nervosa, no? Basti vedere Kumbulla cosa ha combinato, poi i meriti del Sassuolo a cui vanno sempre ascritti, ma è una Roma che soffre anche un po' il personaggio, tra virgolette, Mourinho, direttore. Cioè, nel senso, da un lato ne prende Mourinho il lato positivo, ovviamente, perché ha alzato una coppa ed è lì a lottare, però c'è anche questo aspetto della medaglia che va considerato.
Guarda, Mourinho è il detonatore ideale per una tifoseria come quella romanista. Cioè, la tifoseria romanista non aspettava altro che un allenatore come Mourinho, anche in momenti di crisi di nervi, hai definito tu giustamente questo, come quelli di ieri. Oggi leggevo sui giornali addirittura che si recriminerebbe perché prima di Berardi, prima di essere colpito da Kumbulla, nel cadere aveva dato lui prima un calcetto a Kumbulla. Insomma, veramente si cerca di tutto, e poi si cercava spasmodicamente, si vedeva in campo, i giocatori della Roma che tentavano di fare, squalificare, far espellere un giocatore della Sassuolo, come ha fatto Abraham, esagerando, tutti i giocatori che cadevano a terra della Roma si rotolavano per 3 ore, e chiaramente in questa trappola psicologica, chiamiamola trappola, secondo me sono agguati veri e propri, e cadeva anche l'ambiente romanista, che ha protestato, non solo quello della panchina, ma anche quello giornalistico. Cioè, sinceramente, io lo conosco benissimo, l'ambiente attorno alle squadre romane. È un ambiente molto particolare. che chiaramente in qualche modo quando si sentono vicini alla realizzazione di qualche cosa sembrano degli intoccabili, sembrano delle cose che in qualche modo dice ma come vi permettete di? No, nessuno si permette di, ma tutti dovrebbero stare alle regole, tutti, cioè nessuno può sentirsi escluso o superiore. Quindi emerge in alcuni momenti una sorta di tracotanza atavica che appartiene al DNA di certe tifoserie e che invece farebbe bene essere repressa, perché è quella che in qualche modo ha condizionato anche quella sorta di superbia, quella sorta di arroganza che appunto Mourinho è il perfetto detonatore, che innesca benissimo, che sa innescare con le parole giuste e con l'atteggiamento giusto. Mourinho comunque aveva detto delle parolacce volgarissime al quarto uomo e quelle parolacce gli valgono la squalifica, stop, non c'è da aggiungere altro. C'è da sorprendersi che invece da parte della giustizia sportiva ci sia stata una sospensione del giudizio come se fossero state recepite le accuse di Mourinho. Ah, tu sei di Torino e non vuoi farmi giocare in panchina contro la Juve. E come dire, il giudice sportivo l'ha fatto stare in panchina contro la Juve. Sembra allucinante, ma è così. Non è mai successo nella storia della giustizia sportiva. E poi invece la conferma, perché chiaramente le parole che poi Mourinho ha detto, le male parole che Mourinho ha detto, non potevano non essere sancite o condannate. E quindi è tutta una vicenda surreale che si regge attorno al carisma, quello che chiamiamolo come vogliamo, di un allenatore che in qualche modo non solo esercita il suo fascino su una tifoseria, ma esercita il suo fascino su tanti ambienti, anche quello della giustizia sportiva, evidentemente. Che ribadisco, non esce benissimo da questa vicenda. Anzi,
no. Sono d'accordo con te, direttore. Tanti messaggi che stanno arrivando, tiro fuori un altro tema. Intanto il Milan questa sera può, come la Juventus, recuperare punti, 3 alla Roma, 3 all'Inter, 2 alla Lazio, 3 all'Atalanta, insomma una lotta Champions. Questa giornata di campionato è stata una giornata a questo punto che potrebbe diventare importante, fondamentale. Che Milan ti aspetti dal punto di vista anche della testa?
Mi aspetto un Milan arrembante. Nelle parole di Pioli della vigilia c'è questa sensazione, dice noi dobbiamo puntare al quarto posto. Nei quarti di Champions certamente sono un valore aggiunto, ma abbiamo questo colpo a disposizione e schiererò la formazione migliore. Ecco, questa ti dà la sensazione di un Milan che c'è con la testa, che non sottovaluta affatto un avversario come la Salernitana e che vuole far punti per agganciare appunto i cugini al secondo posto, a pari punti. È un'altra occasione che il Milan ha in questo campionato pazzo, fatto di alti e bassi per le milanesi ma anche per le romane.
Tornando un attimo invece su quelli che sono gli altri temi extra calcio, no? La famosa carta segreta, direttore, la carta segreta che prima non c'era, poi l'impugnatura da parte di Gravina al Consiglio di Stato che poche ore dopo rigetta l'impugnatura e dice no, quella carta la Juventus la deve avere, la carta che diventa improvvisamente pubblica, poi però manca un pezzo la risposta della Covisoc, il 23 però se ne saprà di più e sarà una giornata importante, poi però ti dicono che in realtà questo è un aspetto che può tirare fuori un jolly in più che la Juventus si può giocare, ma si sente abbastanza sicura della vicenda, 15 punti che possono essere restituiti. Allora perché fare questo muro contro muro? Qualcuno ci ha raccontato che la Juventus vuole portare allo scoperto una giustizia sportiva che non sta gestendo bene, che quindi andrebbe anche un po' riconfigurata, diciamo così, sto edulcorando. La sua sensazione, la tua sensazione, direttore, su come è stata gestita questa vicenda, su come viene gestita e su quali sono le riflessioni profonde al di là del fatto in sé che vanno fatte?
Guarda, le riflessioni profonde innanzitutto riguardano un aspetto che secondo me è serissimo e che invece è stato preso sotto gamba non solo dalla giustizia sportiva ma dalla giustizia in generale. La giustizia con la G maiuscola, quindi mi astengo dallo specificare sportiva o in generale, non consente tifo, perché il tifo è paragonabile proprio sullo stesso piano di una manifestazione politica. Non significa niente che il tifo attiene alle nostre passioni, anche la politica attiene alle nostre passioni, ma se noi avessimo la percezione di un giudice schierato politicamente non ridiremmo. Lo stesso vale per lo sport. Se noi diciamo vediamo un giudice schierato a livello di tifo, tempo, non è accettabile. Quindi non si può prendere sotto gamba una situazione di questo genere. La percezione attorno alla giustizia sportiva, non solo sollevata, diciamo, da tante obiezioni legittime, è che la vicenda giustizia sportiva in qualche modo soggiaccia alla predisposizione di tifo di alcuni giudici. E questo è un, come dire, un atteggiamento veramente liquido attorno a questa vicenda. Cioè non ci possono essere questi sospetti sulla giustizia sportiva, perché non può essere che uno deve pensare che una squadra, un club, dei giocatori vengano giudicati in base al tifo di chi li giudica. E questo non va bene, non esiste, questo sospetto non deve esistere. E poi la seconda cosa, si ha la sensazione, anche questa sgradevole, che in qualche modo attorno alla Juventus ci sia un'attenzione, perché la Juventus rappresenta quel luccichio che mette in qualche modo in mostra qualsiasi cosa si dovesse creare attorno a essa. Mi spiego meglio. Se tu fai un'inchiesta, con tutto il rispetto, sul Chievo...
Sì, non ha la cassa di risonanza uguale, diciamo.
Se tu la fai sulla Juventus, qualunque, ma più di Inter, Milan, Napoli, cioè se lo fai sulla Juventus, è una cosa non solo che spacca in Italia, ma che comunque ha un rilievo particolare. Allora io mi domando, visto che poi ci sono dei soldi di mezzo, visto che c'è un'organizzazione societaria, ma è una giustizia sportiva che giudica prima meno 9 su richiesta, poi va a meno 15, non si capisce perché, che se viene dimostrato non sta nei tempi formali, perché attenzione anche a questo aspetto, si dice sempre ma la Juventus si attacca a procedure formali. Attenzione, ma se la giustizia sportiva è così rapida è perché si attacca a formalità, non si attacca a una giustizia vera in cui viene dato tempo anche alla difesa di esprimersi, e alla difesa quindi deve reagire con le stesse armi, che sono quelle della rapidità, e quindi anche di attaccarsi proprio per questa rapidità a qualsiasi cavillo, quindi a qualsiasi forma che in qualche modo possa darle ragione. È una difesa di campo che ci deve essere, e capite benissimo, già solo dal modo di difendersi, che questa non è una giustizia vera. Però dall'altra parte ci sono degli interessi economici importanti. Allora se tu rimani legato a una giustizia sportiva degli anni 70, in cui basta un sospetto, basta una telefonata, basta un'intercettazione per condannare, erano altri tempi, erano proprio epoche geologiche diverse.
Sì.
Adesso, siccome si ragiona su società quotate in borsa, su società che comunque sono a fini di lucro, devi essere più rispettoso anche nei tempi prima di emettere sentenze o condanne, che comunque alterano il legittimo svolgimento di un campionato. Perché voi adesso mi dovete dire, se vengono restituiti questi 15 punti alla Juve, ma qualsiasi sconfitta o pareggio della Juve in questo frattempo è stata sicuramente inquinata da un meno 15 che ha tolto qualsiasi speranza sportiva alla Juventus. Perché Allegri dice rimaniamo saldi perché dobbiamo pensare che quelli sono 53 punti e non quelli che abbiamo attualmente? Fa benissimo a ragionare in questo modo. Ma allora io mi domando, ma una giustizia che dovesse togliere e ridare i punti alla Juventus, ma che giustizia è? Come è stato trasformato questo campionato?
Esattamente.
Ma veramente possiamo parlare di competizione? Non basta già la sosta dei mondiali, c'è anche quest'altra sosta così. Ma cerchiamo di essere un po' tutti più ragionevoli attorno alla giustizia sportiva, che ha già subito una modifica, ma che ne deve subire delle altre per forza. Perché non hai la sensazione, nella modifica dei gradi di giudizio, di una giustizia che può essere a corrente alternata. Non può essere così. E poi quello che parla che è tifoso di una squadra, quell'altro che è tifoso di un'altra, quello che dice delle cose al di fuori del giudizio o della camera di giudizio viene in qualche modo tolto dalla camera di giudizio. Ma stiamo scherzando? Cioè, no, non può essere una cosa così casereccia. Con tutto il rispetto, io ho massimo rispetto per i giudici, i magistrati, tutti, ma ribadisco, si sottovalutano gli aspetti di tifo e si sottovalutano gli aspetti della giustizia con la G vera, maiuscola, cioè di attenzione realmente ai diritti, anche della difesa in questi casi.
Direttore, nel salutarci, domanda molto delicata, secca ma legittima. dovesse a un certo punto il CONI ribaltare e ridare 15 punti alla Juventus, dovesse proprio ribaltarsi tutto il processo per l'ennesima volta, e con tutti gli effetti che ha dato e che tu hai già raccontato, ce n'è abbastanza per chiedere, non dico un azzeramento di tutto, ma una ristrutturazione totale del calcio italiano, visto che la stessa impugnatura è stata presa e firmata da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, quindi ci ha messo la faccia di fatto in questa vicenda in maniera diretta anche la Federazione Gioco Calcio?
Allora, io dico una cosa, guardate, se alla Juve restituiscono non solo 15 punti, ma anche meno, 10, quelli che volete, no? Cioè, ma comunque una cospicua fetta di punti, Gravina deve dimettersi. Perché, ribadisco, quello che è successo in questo campionato diventa assurdo. Quindi, paradossalmente, e non mi odino i tifosi della Juventus, sarebbe meglio se venisse confermata quella cosa.
Come paradosso, perché, certo, usando, altrimenti andrebbe buttato giù tutto.
Sto usando un paradosso.
Certo.
Ma se dovessero togliere i 15 punti, Gravina deve dimettersi.
Perché si somma tutta un'altra serie di cose che non hanno funzionato, tra cui anche il famoso fallimento.
Ma non ha funzionato niente, tu restituisci dei punti a una squadra che poteva combattere in un'altra maniera in questo campionato.
Esatto.
Ma non solo alla Juventus, a tutte le avversarie in questo periodo. Quindi è veramente una cosa di una gravità inaudita, e questa è soltanto l'ultima via. Ci sono mondiali ai quali non ci siamo qualificati, una riforma di campionati che è stenta a decollare, una riforma che per quanto riguarda i bilanci che è stata poco lineare e poco chiara. Ci sono una serie di problemi sul tavolo, anche come dire la stessa scelta dei giudici, insomma c'è una serie di problemi ai quali Gravina non ha dato risposte se non in maniera insufficiente, gravemente insufficiente. Quindi il primo atto, nel caso dovessero restituire punti alla Juventus, sono le dimissioni di Gravina.
Direttore, grazie come sempre, sono arrivati una marea di messaggi, ma purtroppo il nostro tempo è scaduto, abbiamo toccato tutti i temi di questa giornata, poi approfondiremo adesso su Rotocalcio, intanto ci ritroveremo lunedì come sempre con il direttore De Paola. Ciao direttore!
Ciao a tutti, grazie!